Voci al volo. Voci al Radio Dolomiti. Voci al volo.
Allora, 4 minuti dopo le 19 siamo pronti a iniziare una nuova puntata di Voci al Volo. Un ringraziamento ovviamente va ad Anna e agli amici che ci stanno seguendo in questo momento su Radio Dolomiti. È mercoledì e comincia Voci al Volo.
Voci al Volo. Voci al Volo. Il volontariato come non lo avete mai sentito.
Eh sì, così recita il nostro titolo e sottotitolo, il volontariato come non lo avete mai sentito, e la puntata di oggi parla sì di volontariato ma affronta tematiche anche di ampio raggio e di altro raggio. L'umanità non si traffica, il titolo della puntata di oggi. Do subito il benvenuto a Andreas Fernandez per Non Profit Network HSV Trentino. Ciao Andreas, benvenuto.
Ciao Michelangelo, buonasera a tutte e a tutti.
Ben trovato. Ospiti di questa sera, diamo subito il benvenuto a Vincenzo Passerini, presidente del coordinamento comunità di accoglienza regionale del Trentino Alto Adige. Vincenzo, benvenuto.
Buonasera e buonasera a voi.
Buonasera anche ad Andrea Di Nicola, criminologo, docente dell'Università di Trento, coordinatore di un gruppo che si chiama iCrime e tanto altro ancora, Andrea, di cui parleremo cammin facendo fino alle 20. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera a te. Benvenuti a tutti, benvenuti anche ai nostri ascoltatori, e il titolo senza senz'altro affronta una tematica che è estremamente attuale in alcuni punti che vedremo anche più tardi, che tocca anche il nostro territorio per altri versi che vedremo comunque, e che Andreas parte da due libri questa sera.
Sì, stasera partiamo da due libri scritti dai nostri ospiti e per affrontare il tema, diciamo così, in maniera anche molto semplice, dell'immigrazione da angolature diverse, però provando ad approfondire anche quello che sta dietro questa parola, no? Tanto abusata, se vogliamo, considerata un'emergenza, ma che emergenza non è più, visto che se ne parla da 20 anni. E allora i due libri di cui parliamo sono Ricordati che sei stato straniero anche tu, di Vincenzo Passerini, e Confessioni di un trafficante di uomini, di Andrea Di Nicola. Perché partiamo da questi due libri? Perché ci consentiranno di vedere come si può affrontare il tema dell'immigrazione partendo da dei punti di vista diversi. Io darei la parola a Vincenzo rispetto a questo. Ricordati che sei stato straniero anche tu. Perché questo titolo e cosa significa?
Beh, il titolo vuole dire che l'esperienza dell'essere migranti appartiene a tutti, appartiene a noi trentini, appartiene a noi italiani, appartiene agli europei, ai tedeschi, agli irlandesi, agli spagnoli, agli slavi. Quindi questo essere stranieri fa parte dell'esperienza nostra, di ciascuno. Abbiamo sperimentato tutti sulla nostra pelle, i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri avi, ma anche tanti giovani di oggi che vanno all'estero, cosa vuol dire essere migranti.
Ecco, e invece Confessioni di un trafficante di uomini, Andrea, questo ci porta da tutt'altra parte, se vogliamo.
Beh, ci porta, è un libro che ho scritto con Giampaolo Musumeci, che è un amico giornalista, ci porta sulla metà oscura delle migrazioni, sul business delle migrazioni clandestine, sui trafficanti di uomini, sulla parte criminale, di criminalità organizzata. Noi spesso abbiamo una percezione un po' miope di quello che succede, la guardiamo questi movimenti dal punto di arrivo, dalla nostra posizione, ma dietro c'è un traffico, ci sono dei criminali organizzati, c'è una gestione criminale di queste migrazioni. E quindi con Giampaolo siamo andati a provare a capire come si comportano, che cosa fanno questi trafficanti. Abbiamo parlato con loro in varie parti, è stato un viaggio lungo di un paio di anni in cui usavamo il nostro tempo a disposizione limitato, nei fine settimana andavamo in giro per il Mediterraneo o nelle carceri italiane ad intervistare i trafficanti. È nato questo libro, che non è un'apologia dei trafficanti, ma è un voler far capire che dietro c'è un business e che questo business è alimentato da una domanda di disperazione.
Ecco, rispetto a queste due angolature, no, dalle quali guardiamo il problema, partiamo di nuovo con Vincenzo. Un territorio come il nostro, come deve affrontare questo problema, secondo te, visto che sei anche promotore con il CNCA della settimana dell'accoglienza?
Beh, noi siamo all'interno di un paese, l'Italia, che è in prima linea nell'accoglienza dei profughi, anche per ragioni di confine. La linea del Mediterraneo è quella che ci unisce e ci separa dall'Africa, dal Vicino Oriente, quindi siamo in prima fila e tutti questi migranti, questi profughi che sbarcano da noi hanno bisogno di essere accolti, non possiamo non accoglierli, sarebbe un venir meno alle nostre ragioni di essere umani, e quindi ciascuno deve fare la propria parte. Il Trentino è dentro questo sistema di accoglienza nazionale, noi facciamo la nostra parte, stiamo accogliendo 1500 profughi in questo momento, sono collocati in circa 50 comuni, però ci sono 120 comuni che non accolgono neanche un profugo. Quindi mi viene da dire, rispondendo alla domanda, che quello che dovremmo fare oggi sarebbe quello di dividerci con più generosità e più senso di responsabilità l'accoglienza dei profughi, perché alcuni fanno il loro dovere, alcune comunità, e altre non lo fanno.
Ecco Vincenzo, di tutto questo i motivi sono da rintracciare secondo te dove? Nella paura dell'uomo di una diversa etnia, di un diverso colore della pelle, di una diversa lingua e che viene nello stereotipo più comune del mondo a invadere il nostro territorio o c'è qualcos'altro dietro?
Beh, certo ci sono queste ragioni. E poi ci sono anche ragioni politiche, c'è una forte strumentalizzazione della paura dello straniero. Però la nostra esperienza, visto che è anche una trasmissione che parla di volontariato, è che laddove questa accoglienza c'è, spesso l'atteggiamento negativo iniziale viene rovesciato e diventa un atteggiamento positivo. Io parlavo anche proprio nei giorni scorsi con degli amministratori del comune di Mori, dove l'esperienza ad esempio di Valle San Felice è molto significativa. C'è stata l'opposizione iniziale della popolazione, non volevano i profughi, poi questo gruppetto di profughi sono stati accolti, oggi a pochi mesi di distanza vogliono tutti bene ai profughi, anche coloro che, perché? Perché hanno animato la comunità, hanno sollecitato tante generosità, tanto impegno di associazioni, l'ente locale. Tante nostre comunità che oggi sono anche delle case di riposo quasi, perché ci sono tanti anziani, ci sono pochi giovani, c'è poca vita, si rianimano nell'accoglienza. Quindi l'accoglienza dei profughi da problema diventa davvero un'opportunità per le nostre comunità di mettere in moto generosità, volontariato, responsabilità e quindi rovesciamo anche questo stereotipo e diciamo i profughi fanno bene alle nostre comunità.
Non so se adesso dobbiamo andare in pausa, Michelangelo.
Sì, facciamo una breve pausa, poi torniamo perché ovviamente questa piccola parte introduttiva adesso comincia a innescare le mille domande che possono sorgere, sia con Vincenzo Passerini che con Andrea Di Nicola. Noi torniamo tra poco perché Voci al Volo continua.
Voci al Volo, Voci al Radio Dolomiti, Voci al Volo.
note di Carmen Consoli in bianco e nero, noi torniamo con Voci al Volo, torniamo a tuffarci, è proprio il caso di dirlo, nella puntata di oggi, perché insomma il mare è un po' il denominatore comune di tutto quello che riguarda la parola traffico, per esempio. E Andrea Di Nicola, che è qui con noi stasera, il tuo libro con le confessioni di trafficanti e di trafficanti di uomini. Il tuo libro sono storie di questi trafficanti, ma intanto una curiosità: noi sentiamo sempre parecchie volte parlare di scafisti, perché la parola scafista l'abbiamo imparata credo dopo il 1991, quando le coste pugliesi cominciavano, sì, ad essere popolate da albanesi che arrivavano con delle navi, poi hanno cominciato con delle altre imbarcazioni, e da lì la parola scafista. Ma scafista e trafficante?
Beh, scafista sta al trafficante di migranti come il pusher sta al trafficante di cocaina colombiano.
Ah, ok.
E per farvi capire, noi abbiamo scritto questo libro con Giampaolo anche perché la parola scafista ci faceva arrabbiare e faceva parte di un certo giornalismo un pochino stereotipato, o di una certa politica forse non efficiente, che ci diceva che arrestando 1000 scafisti sarebbe finito questo problema. E in realtà è come arrestare 1000 pusher: se tu arresti 1000 spacciatori finisce il traffico della cocaina? Probabilmente no. Allora devi andare a capire cosa fanno i trafficanti della cocaina e come è organizzato questo mercato. Noi abbiamo fatto questo.
Ecco, trafficanti, le storie dei trafficanti sono nel vostro lavoro, nel vostro volume, però che cosa c'è nella vita e nell'attività di un trafficante? Ora raccontarceli tutti questa sera nel tuo libro non vogliamo nemmeno che succeda, altrimenti poi il libro chi lo legge? Però capire un po' uno spaccato per farci un'idea di quello che siete riusciti a trovare, a scoprire, con chi avete parlato.
Abbiamo parlato con trafficanti in Egitto, in Tunisia, in Turchia, in Grecia, nelle carceri italiane, a Piede Libero in Italia, c'è veramente di tutto ed è forse lontano da quello che pensiamo. Allora, innanzitutto ci sono trafficanti violenti, completamente disorganizzati, che uccidono, ma ci sono anche quelli che cercano di fare il loro lavoro, ovviamente mettendo a rischio la vita delle persone, questo è un dato di fatto, ma in maniera organizzata e professionale, che si credono benefattori. C'è chi ci ha detto: io sono un benefattore, io aiuto persone, e ci sono stati anche clienti, cioè profughi soprattutto, perché oggi i trafficanti sono strafficati, sono soprattutto profughi, che ci hanno detto: sono il trafficante è la mia unica risorsa, è il mio unico benefattore. Ora, in Egitto abbiamo incontrato Eldoli andava in giro con 6-7 giornali di diverse lingue, parlava almeno 4 lingue con noi, parlava inglese, francese e arabo, avevamo una persona che traduceva, e non era per niente la visione del trafficante un po' che potremmo avere. Era un uomo molto organizzato, che conosceva molto bene la legislazione europea. All'epoca ci parlava, era il 2013-2012, ci parlava delle nostre politiche, ci parlava dei muri europei, ci diceva che i muri e l'immigrazione, come è gestita l'immigrazione in Italia, faceva il suo business, e lui stava guadagnando per noi e ci prendeva anche un po' per grazie a noi Europa, ci prendeva anche un po', non uso proprio la parolaccia, però quello era il senso,
in giro,
e lo faceva con una certa, neanche con tanta delicatezza, e ci insegnava qualcosa, ovvero che le occasioni e le vulnerabilità istituzionali e l'incapacità di un sistema Europa sono ciò che fa guadagnare questi trafficanti, e guadagnano tantissimo. Oppure ci sono persone come Muammer Küçük, che è un turco, che ha un'agenzia, che si è comprato una ditta farmaceutica, che ha 200 case lungo le coste che dà in affitto, e che gestisce un traffico di persone dalla Siria e dall'Afghanistan, tutti profughi ormai da alcuni forse lustri.
Ecco, e come si collega questo tema? Adesso passiamo a Vincenzo, no? Visto che vogliamo chiacchierare anche da angolature diverse, come si collega però questo alla sensibilizzazione sul territorio? Perché Andrea, come professore anche universitario, ci sta raccontando un fenomeno, come dire, proprio anche nello specifico, con le sue ombre. ma noi quando dobbiamo sensibilizzare il territorio per l'accoglienza dobbiamo fare uso anche di queste nozioni. Come, secondo te, qual è il collegamento rispetto alla parte oscura dell'immigrazione con la dimensione comunicativa e con la dimensione del volontariato anche sul territorio? Come uniamo queste cose?
Ma innanzitutto noi quando accogliamo delle persone in fuga da situazioni di povertà o di guerra, noi dobbiamo cercare di rispondere a un bisogno umano di accoglienza, di dignità, e quindi questa è la prima risposta. Poi c'è il discorso di quali politiche migratorie, come si diceva poc'anzi, quali politiche migratorie l'Europa e il nostro paese fa o non fa. È evidente che non c'è una politica migratoria vera e propria, per cui il bisogno anche dell'Europa, di un'Europa che invecchia, un paese che invecchia come l'Italia, da un punto di vista demografico, quindi la crescita del numero degli anziani, il calo continuo del numero di bambini e di giovani, fa sì che le nostre società per sopravvivere hanno bisogno di migranti. Però questo bisogno oggi, invece che essere affrontato con politiche migratorie serie, per cui si consente un flusso di migranti da paesi dove c'è sovrabbondanza di giovani verso paesi dove invece c'è carenza di giovani, non si fanno queste politiche migratorie, e quindi tutto avviene, come si diceva prima, in un clima di continua emergenza. L'altra questione è quella che o noi rimuoviamo talune cause che stanno alla base della fuga di tante persone dai loro paesi, quindi le guerre, il traffico di armi, gli squilibri di ricchezza, di possibilità di vita tra i paesi, altrimenti noi avremo sempre flussi di persone che cercano un futuro migliore, perché è sempre stato così, lo abbiamo fatto anche noi in passato, siamo stati clandestini anche noi, siamo stati profughi anche noi, e o si cerca di rimuovere le cause di questi fenomeni imponenti, altrimenti noi non affronteremo seriamente il problema.
Ecco, rispetto a questo, Andrea, tu giustamente hai scritto un libro, fai ricerca. Prima di andare in pausa di nuovo, rapidissimamente, non è che ti chiedo una risposta politica al problema, perché tu non sei un politico, ma diciamo gli strumenti per affrontarlo, in che direzione dovrebbero andare? Così, in una risposta semplice anche, però proviamo a capire, così poi possiamo anche, no, iniziare a ragionare rispetto a questo. Beh, e smettere di chiamarla emergenza.
Questo sicuro, è imbarazzante chiamare, cioè ne va della nostra intelligenza, chiamare emergenza qualcosa che dura 20 anni, insomma, è quantomeno sciocco, o forse anche di più di 20 anni. Noi abbiamo scritto questo libro, abbiamo fatto questa ricerca, Giampaolo Musumici la chiama inchiesta, essendo un giornalista, io la chiamo ricerca, perché volevamo capire in profondità, perché conoscere vuol dire iniziare una strada per di solito cercare di risolvere, ma a domande come questa io rispondo: quando ho incontrato questi trafficanti ho avuto l'impressione che fossero intelligenti, che lavorassero bene tra loro, che collaborassero, che fossero estremamente veloci, duttili, flessibili, avessero fiducia gli uni degli altri, cioè diversamente da quello che si pensa dei criminali, lavorano bene tra di loro. E pensavo ad un'Europa lenta, a 28, forse adesso 27 paesi che non collaborano, alla difficoltà di prendere qualsiasi tipo di decisione e da politiche migratorie che non si sa, un pochino a macchia di leopardo, ognuno fa quel cavolo che vuole. Ecco, questa differenza, questa che stride, forse ci fa capire anche quale dovrebbe essere la direzione. Quello che è certo è che questi trafficanti ci hanno detto: il nostro business è fatto delle opportunità che create voi, e quindi se alzate i muri noi lavoriamo di più e alziamo i prezzi.
E mi sembra cristallino il ragionamento, non fa una piega. Noi dobbiamo fare una pausa, torniamo tra poco ancora con Voci al Volo, sempre su Radio Dolomiti, restate lì.
Voci al Volo, Voci al Radio Dolomiti, Voci al Volo.
I'm a man on a track, walking 30 miles with a sack on his back. Then he put down his goal where he thought it was the best.
Road, Dire Straits, in questa versione dal vivo che abbiamo rispolverato anche grazie alla richiesta che è arrivata dai nostri ospiti, in particolar modo Andrea, su i Dire Straits si è andato dritto a pescare in un bacino di, tra l'altro, oltre 200 pezzi. Telegraph Road, perché?
Beh, perché è una canzone sulla civilizzazione, il progresso, il cambiamento, le migrazioni, gli spostamenti degli uomini, il telegrafo, l'industrializzazione nei suoi aspetti positivi e negativi, insomma, mi è venuta in mente questa.
È bello perché all'inizio parte il testo, dice long time ago, tanto tempo fa, invece qua non c'è mica da andare troppo indietro nel tempo, perché sono tematiche che hanno cambiato, forse un po' sono mutate negli anni e nei secoli, ma siamo senz'altro ad affrontarle ancora ora. Prima parlavamo, riprendiamo un po' quello che si diceva prima, dell'organizzazione molto organizzata in questo senso dei trafficanti rispetto alla macchinosità di un gigante dai piedi d'argilla, mi viene da dire, che è il nostro continente. E questa organizzazione passa anche per strumenti che senz'altro 15 o 10 anni fa non erano utilizzati dai trafficanti, che sono gli strumenti social network, strumenti online, sì, di nuova generazione, mettiamola così. Tra l'altro il tuo gruppo, che si chiama iCrime, in qualche modo va a toccare anche questi tasti, quindi sono situazioni che abbiamo praticamente sott'occhio. Se andiamo a vedere alcuni siti internet, anche noi comuni mortali, non serve andare a fare chissà che inchieste.
servono solo comuni mortali che sappiano l'arabo. Una volta che si sa l'arabo, alla luce del sole, in una maniera quasi imbarazzante, che ci si chiede come sia possibile. Noi abbiamo finito da poco una ricerca durata un paio di anni, finanziata dall'Unione Europea, proprio su questo legame tra reti sociali e i trafficanti di migranti. Già andando in giro con Giampaolo, tutti ci dicevano: usiamo internet, comunichiamo, ci sono colloqui di lavoro via internet, ci dicevano sti scafisti, e quindi c'era venuta un po' la voglia di approfondire. E oggi è tutto alla luce del sole, si trovano decine e decine, direi centinaia di post su Facebook o messaggi Twitter o anche su Instagram, in cui i trafficanti raccontano i loro servizi, danno un tariffario come se fosse un'agenzia turistica, ovviamente criminale, bisogna sempre sottolinearlo. E se tu telefoni a quel numero di telefono, come abbiamo fatto decine di volte, lo devi fare via Viber perché non è intercettabile, ti risponde un trafficante e ti racconta di tutto, ti racconta che cosa ti offre, ti racconta come violare la fortezza Europa in tantissimi modi a seconda del tuo portafoglio. E a questo punto la domanda è: ma com'è possibile che tutto così alla luce del sole, che ci sono le immagini dei viaggi che ti fa questo trafficante, ti fa vedere il suo gommone come il suo yacht, come la sua barca a vela, e ti dice ti porterò lì, e poi ci sono tutti i post dei migranti che arrivano e raccontano, di solito raccontano sempre cose bellissime, perché si racconta solo spesso anche, non è la verità, ma si racconta solo gli aspetti negativi, specialmente se hai pagato 6, 7, 8 mila dollari e magari li hanno sborsati la tua famiglia, il tuo villaggio, un'intera comunità.
E detta così mi fa anche pensare che andare a bloccare le navi in Libia, faccio un esempio banale, sì, serve a poco, perché queste persone sarebbero in grado probabilmente di trovare altri sistemi, o sbaglio?
È una panacea, è un modo per raccontarla, per non so quale coscienza fare tacere. Noi potremmo bloccare la Libia e domani questo traffico cambierebbe, forse sarebbe meno violento, forse sarebbe fatto di trafficanti meno violenti, ma il flusso andrebbe da qualche altra parte. Oggi l'80% del lavoro di questi trafficanti, ce lo dicevano loro, viene fatto sui profughi, cioè su persone che hanno tutto il diritto di entrare nei nostri paesi, e poi c'è un 10% di persone che si fingono profughe, e anche su queste ci sono tante storie di trafficanti.
Ecco, Vincenzo, ci sembra di capire che si lucra in modo criminale, no? Sulle partenze, sui viaggi, sull'arrivare, ma sono anche notizie recenti che purtroppo ci sono, insomma, degli atteggiamenti che possiamo definire criminali, senza preoccuparcene, anche sul nostro territorio rispetto all'accoglienza, no? Possiamo parlare di questo?
Beh, ci sono anche questi fenomeni di criminalità che speculano sulla pelle dei profughi, e accanto a questi ci sono tante organizzazioni, cooperative sociali, associazioni, volontariato, che invece fanno questo lavoro seriamente, lo fanno con generosità, con passione civile, mettendoci del proprio. Però ad esempio il caso recente a Isola di Capo Rizzuto in Calabria, dove c'è il più grande campo profughi d'Europa, con migliaia di profughi, e dove i responsabili sono finiti in galera perché intascavano i soldi, si costruivano le ville, si comperavano le auto di lusso e poi ai profughi davano da mangiare il cibo che poteva andar bene per dei porci. Ecco, il nostro coordinamento nazionale comunità di accoglienza negli anni scorsi ha combattuto duramente contro questi personaggi, è riuscito anche a fermarli, ma non è riuscito a far desistere le autorità pubbliche dal dare loro questo tipo di concessioni, di incarichi. E quindi noi dobbiamo continuare a fare la battaglia contro coloro che speculano sulla pelle della povera gente, e nessuno però deve generalizzare, perché come c'è la mala sanità, c'è il primario che specula sui medicinali o sui malati, e così non possiamo mandare a rotoli, a remengo tutta la sanità perché ci sono i delinquenti, così nemmeno nell'accoglienza dei profughi, siccome ci sono i delinquenti che ci speculano sopra, dobbiamo mandare a rotoli la buona accoglienza, che è la parte sana, più diffusa, migliore anche del nostro Trentino. E ultima cosa, è là dove ci sono le grandi concentrazioni di profughi che avvengono queste speculazioni, dove il sistema di accoglienza fatto per piccoli gruppi collocati nei vari comuni, nei vari paesi, come avviene in Trentino, è molto difficile che questi fenomeni di delinquenza possano verificarsi.
Beh, indubbiamente laddove la torta è più grossa c'è più da mangiare e di conseguenza c'è più alta la probabilità di ingozzarsi, come è successo proprio negli episodi di Isola di Capo Rizzuto. Facciamo una pausa, torniamo fra pochissimo per l'ultima parte di Voci al Volo.
Voci al Volo, Voci al Volo. Radio Dolomiti, Voci al Volo.
Vado al massimo, vado al massimo, vado al massimo, vado a gonfie vele, a gonfie vele. Voglio proprio vedere, e voglio proprio vedere, cioè voglio proprio vedere come va a finire.
Massimo del rocker italiano per eccellenza, Vasco Rossi, in una dei suoi primi chiaramente successi, siamo andati indietro fino ai primi anni Ottanta, e verso la chiusura della puntata di oggi di Voce al Volo con i nostri ospiti Vincenzo Passerini, Andrea Di Nicola e chiaramente Andreas Fernandez, per chiudere potremmo e lo facciamo una riflessione così anche in maniera, mi rendo conto racconto sommaria perché il tempo è tiranno e mancano pochi minuti alle 20, però Andrea, sono venute fuori tante cose sul traffico, le parole trafficanti, scafisti, abbiamo capito di chi organizza e si organizza in maniera eccellente dal punto di vista dell'imprenditoria, perché questo è innegabile, ma anche dal punto di vista della criminalità, no? E quindi dall'altra parte manca l'organizzazione, mancano le volontà, forse in un continente europeo sempre più vecchio, sempre più fragile e che non riesce a parlare col vicino, e se parla col vicino, il vicino decide di uscire dall'Europa. Quindi in tutto questo, noi che questa sera adesso ce ne andiamo anche a cena e che non ci vada troppo di traverso il boccone, cosa possiamo pensare sull'argomento e in base a quello che ci siamo detti sulle storie anche che sono arrivate dai trafficanti grazie a te?
Quante ore ci abbiamo?
Ma poche.
Okay.
Pochissimo, 0,5% di ora.
Io credo che personalmente questa inchiesta, ricerca, questo viaggio mi ha insegnato che solo se approfondisci riesci a capire veramente le cose, che poi un po' è il lavoro del ricercatore, ma dovrebbe essere un po' quello che muove tutte le persone, capire prima di parlare. E questa emergenza, uso la parola apposta, ci parla di pancia, ci parla di paura, ci parla di politica che cavalca, ci parla di irrazionalità nelle politiche. Quindi penso che lavori come questo, viaggi come questo insegnano che si debba essere un po' più obiettivi, più sobri, e che si debba passare dalla comprensione dei problemi prima di cercare di risolvere, e che le cose non sono bianche o nere, spesso sono grigie, e per questo sono terribilmente difficili da gestire. Oggi noi stiamo facendo i miopi, stiamo facendo gli struzzi, stiamo facendo quelli che non vogliono capire, e credo che tanto più in territori così aperti, così intelligenti rispetto ad altri come territorio in cui viviamo, bisogna essere un po' più profondi e cercare di andare a capire per provare a risolvere. Questo è quello che mi porto dietro da questi viaggi.
E noi ci abbiamo provato, grazie. E adesso passiamo invece a Vincenzo, perché una risposta la si dà anche no, mettendosi insieme con la comunità, con le organizzazioni, con le associazioni, con il CNCA, perché a ottobre ci sarà un evento importante che ormai si ripete per la terza volta, no?
Certo, ad ottobre ci sarà la terza edizione della settimana dell'accoglienza, che metterà in moto tante associazioni, enti locali, tante persone che sono impegnate sul fronte dell'accoglienza, non solo dei migranti, dei rifugiati, ma anche di tante persone fragili, diciamo così, dai disabili ai carcerati, dai minori in affido, le persone senza dimora, i poveri. Quindi è una settimana dove il Trentino che accoglie, che è impegnato generosamente, che non specula sulle persone, che si dà da fare, in tanti modi si fa vedere, lancia un messaggio positivo, perché ci sono tante storie positive ogni giorno, ogni mattina ci sono persone che si alzano, escono da casa loro e vanno a dare una mano a qualcuno che ha bisogno. Questo è la realtà che accade ogni giorno. E volevo anche dire che mi trovo perfettamente d'accordo con quanto diceva il professor Andrea Di Nicola prima, vale a dire che di fronte a un grande fenomeno come quello delle migrazioni, che non è un fenomeno di oggi, che è un fenomeno di almeno 20-25 anni che tocca il nostro paese, ma che tocca gli italiani da un secolo e mezzo, perché gli italiani sono stati tra i popoli più migranti nel mondo e hanno sperimentato appunto sulla loro pelle la condizione di migranti, hanno patito anche le speculazioni. Ecco, di fronte a questo grande problema noi non dobbiamo fermarci né agli slogan né alla superficialità dei discorsi, ma dobbiamo cercare di comprenderlo, perché il problema è grande, quindi dobbiamo cercare di conoscere cosa sta accadendo, informarci, leggere, cercare di capire, ascoltare le storie. Ecco, questo è quello che ciascuno di noi può fare. non fermarsi agli slogan, non essere superficiali, lo possiamo fare tutti. E l'altra cosa che tutti possiamo fare è dare una mano a chi ha bisogno, se ci è offerta questa possibilità di farlo.
Ecco, io aggiungerei per chiudere, spero non sia uno slogan, possiamo anche conoscere le persone che arrivano, perché poi conoscendo le storie, conoscendole appunto di persona, siamo in grado di trasformare il fenomeno, no, in realtà in relazioni umane. Questo per me è importante, perché mi accorgo che poi, come la storia di prima della comunità che cambia e che è più in grado di accogliere, funziona nel momento in cui le persone si conoscono.
Bene, è su questo che non è assolutamente uno slogan, ma è una riflessione decisamente profonda. Andreas, ci lasciamo, ci salutiamo, perché la puntata di questa sera finisce così. Ovviamente noi cerchiamo nelle nostre ore a disposizione di lanciare delle riflessioni anche a chi ci ascolta. Speriamo di averlo fatto anche questa sera in senso positivo, e se anche sono in senso negativo, comunque sia abbiamo raggiunto il traguardo. Bene, grazie a Vincenzo Passerini, presidente del Coordinamento Comunità di Accoglienza del Trentino Alto Adige, grazie mille di essere stato con noi, Vincenzo.
Grazie a voi.
Grazie anche al professor Andrea De Nicola, criminologo dell'Università di Trento, docente all'Università di Trento, coordinatore di un gruppo che è i Crime, di cui non abbiamo parlato moltissimo, ma che comunque si può anche andare a scoprire, magari contattandoti direttamente, di che cosa si tratta.
Lavoro all'Università di Trento.
Non scappo.
E grazie. Buona serata.
Grazie anche ad Andreas Fernandez per CSV Trentino e Non Profit Network.
Grazie Michelangelo, grazie a te.
Noi torniamo la prossima settimana, e per chi vuole riascoltarci senz'altro potrà farlo dal sito radiodolomiti.com, altrimenti in replica la domenica pomeriggio alle 16. A tutti una buona serata.